Carissimi fratelli, il brano del Vangelo che in questa terza domenica di Avvento la Chiesa ci fa leggere è quello che dà all'Avvento e alla celebrazione annuale del Natale il suo vero significato. Chi di voi ha ascoltato la messa per la prima domenica di Avvento, spiegavo che non è una finzione storica l'Avvento, non facciamo finta che il Signore non sia nato, per cui lo aspettiamo. Per cui quando diremo che a Natale nasce Gesù, non è un'espressione simbolica, è un'espressione vera se noi comprendiamo il senso di questa pagina evangelica di oggi. Che ci rivela il rapporto che Giovanni vive con il Signore e nello stesso tempo il rapporto che i discepoli di Giovanni vivono con il loro maestro Giovanni. Giovanni sa che deve, che ha una missione, preparare la strada, preparare il popolo alla missione di Gesù. Giovanni Battista e Gesù sono quasi coetanei. Sappiamo dal Vangelo dell'infanzia, si passano alcuni mesi. Giovanni è consapevole che nel preparare la strada a Gesù deve convincere anche i suoi discepoli che lui ha una missione ben precisa e poi deve farsi da parte. E lo ha detto chiaramente in altri passi del Vangelo che noi conosciamo. Verrà uno più grande di me al quale non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali. È necessario che io diminuisca e che lui cresca. Quando sta con i suoi discepoli e vede passare Gesù, gli dice: ecco l'agnello di Dio, andate con lui. Stando in carcere, mentre gli riferiscono quello che il Signore compie, manda i discepoli, perché soprattutto loro si convincano che la sua missione è finita. E li manda da Gesù con questa domanda: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Perché l'Avvento non è una finzione storica? Perché l'Avvento per noi è un tempo vero di preparazione? E perché a Natale diciamo un nuovo Natale? Il giorno di Natale, al prefazio della Messa, diremo: oggi Cristo è nato. La verità di questa affermazione sta in questa domanda che tutti noi dobbiamo porci e dobbiamo porre al Signore. Cosa voleva dire per i discepoli fare la domanda a Gesù: sei tu colui che deve venire? Chi era questo colui che deve venire? Il Messia che aspettavano. Il Messia che li avrebbe liberati sotto tutti i punti di vista, anche se loro al tempo di Gesù aspettavano il Messia politico, liberatore dalla schiavitù dei romani. Quindi la domanda è precisa a Gesù. Sei tu il Messia? O noi dobbiamo ancora aspettare che lui venga? E Giovanni li manda non perché lui fosse in dubbio, ma perché i discepoli assumessero questa consapevolezza. Questa è la domanda di fede, miei cari. Questa è la domanda che diventa decisiva per chi sceglie la vita cristiana e per chi la rifiuta. Sei tu colui che deve venire? Cioè noi ogni anno ci poniamo la domanda, ma Gesù in che rapporto sta con me? Cosa vuol dire il Messia per noi? È colui che ci salva. Gesù è il nostro Salvatore. Ma cosa vuol dire salvezza per noi? Quando io affermo che Gesù è il mio Salvatore, cosa voglio dire? Ci sono certe domande, miei cari, che ci coinvolgono come esseri umani e che coinvolgono il senso della vita. Chi dà a noi il senso della vita? Colui il quale crede in Gesù Cristo dice, è Lui. Allora, a Natale noi riaffermiamo questo grande principio, Lui mi salva. Cioè, il criterio di orientamento della nostra vita, della mia vita, non lo vado a cercare altrove, lo vado a cercare in Lui, nella sua vita. Allora mi appare il mistero della croce, e io accetto il mistero della croce. Non come qualcosa che è estraneo a me, accetto la verità del mistero della croce. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutti. Allora, se Cristo è il senso della mia vita, io accetto di entrare in questo mistero, nel senso che capisco che se voglio fare il bene, devo entrare nel mistero della croce. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, allora non mi meraviglia se all'interno della famiglia io, per mantenere salda la famiglia, devo sacrificarmi. Allora non mi importa se nella mia professione, se il mio lavoro, io devo soffrire per mettermi a servizio. Chi te la fa fare? Ecco il senso della vita. Non c'è amore più grande di colui che dona la vita per la persona amata. Dare la vita. Quando attorno a me sento una mentalità che mi dice sfrutta la vita per te, lascia stare gli altri. Chi vuole essere più grande sia l'ultimo. Se volete comandare, servite. Dov'è il senso? Dove le trovo io il senso della vita? Nel mettermi al di sopra degli altri e schiacciarli per il mio bene, per il mio tornaconto, o mettermi al di sopra degli altri se ho una funzione pubblica e mettermi a servire? Questo è il senso della vita. Allora a Natale noi ci poniamo ogni anno questo interrogativo, questa domanda. Ma la vita di questo bambino ha un senso per me? Ed è in questo modo, miei cari fratelli, che noi costruiamo la speranza. La speranza cristiana non è un dolce dormire, tanto poi ci pensa il Signore. Il Signore non ci pensa. Il Signore ci salva e ci dice: c'è speranza di salvezza se tu sai prendere in mano gli strumenti di salvezza e metterti a lavorare. L'operosità della speranza cristiana. Allora la speranza cristiana, capite che è una sintesi tra diversi elementi che la liturgia di oggi ci indica e che brevemente vi accenno. Il primo elemento, la grazia di Dio. Vogliamo costruire speranza nel mondo? È chiaro che dobbiamo avere fiducia in Dio. Quando i discepoli di Giovanni vanno da Gesù e gli dicono: sei tu quelli che dobbiamo aspettare, Gesù che cosa dice loro? Non dice sì o no. Dice: guardate quel che accade. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, eccetera, eccetera. Cioè Gesù dice: io sto operando dei segni particolari annunciati nell'Antico Testamento. Sto operando questi segni straordinari per dire a voi: il regno di Dio è venuto. Andatelo a dire a Giovanni. Certamente la speranza implica un'azione di Dio. E Dio non si ritira mai. Però comporta anche l'azione dell'uomo. Ed è bella l'immagine che l'Apostolo San Giacomo ci ha dato. Quando dice: siate costanti fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. È l'immagine dell'operosità della speranza. Perché l'agricoltore che semina poi non può fare più niente, ma deve seminare, poi deve aspettare, però deve seminare, però deve preparare il terreno, perché se il terreno non è pulito, non sono state tolte le erbacce e le pietre, il seme non sa come crescere, non ha la possibilità. L'operosità dell'agricoltore che deve dissodare il terreno, piantare, innaffiare, curare. Ecco l'impegno dell'uomo per costruire la speranza. E poi la pazienza. Ancora qui l'immagine dell'agricoltore. Il quale aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Deve aspettare. Noi abbiamo fretta, perché noi concepiamo Dio come una macchinetta che distribuisce i beni che noi chiediamo. Dio non è una macchinetta per cui io metto il gettone, premo ed esce fuori la bibita che voglio. La fiducia, l'attesa significa che accetto l'intervento di Dio, il quale interviene quando e come vuole. Il quando e come vuole comporta, miei cari fratelli, e questo deve essere chiaro per la nostra fede, altrimenti rimaniamo illusi e delusi. Il come comporta che Dio scelga quel che è bene. Chi di noi vuole essere malato? E chi di noi accetta che lui o un parente muoia in giovane età. Il come realizzare la speranza spetta a Dio. Ci stiamo o non ci stiamo? Nell'Antico Testamento il profeta portò un'immagine bellissima: il vasaio che fa il vaso e dice: può il vaso dire al vasaio perché mi fai così? Il vasaio dice: io ti faccio come voglio. Noi questa libertà di Dio non l'accettiamo, perché noi misuriamo il bene o il male dal nostro punto di vista. Allora 20 anni di vita è un male, ma 20 anni di vita per quella persona è il vaso che ha costruito Dio. La malattia che mette immobile una persona è il vaso che ha costruito Dio. Cioè, ma Dio è così crudele? Questa è la fede che dobbiamo avere in Dio, che decide il quando e il come. La pazienza, fede è sostanza di cose sperate e argomento di cose che non si vedono. Gli ebrei perché non hanno accettato Gesù Cristo? Perché hanno rifiutato quella morte sulla croce. Ma come, dice? Si è dichiarato figlio di Dio e adesso non scende dalla croce e fa fuori a tutti. Dov'è la potenza di Dio se sta morendo sulla croce? Non è possibile che sia Dio. Quelle persone che sotto la croce dicevano: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Se sei il figlio di Dio, scendi. È la stessa situazione nella quale ci poniamo noi quando diciamo che Dio è ingiusto perché è morto uno a 20 anni. La stessa situazione. Perché il concetto che noi abbiamo di Dio è quello della potenza. È l'ultimo elemento della speranza, è quello della fiducia. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, il vostro Dio giunge. Ed ecco l'Eucaristia. L'Eucaristia che cos'è? È la presenza continua di Dio, di Gesù nella nostra vita. Vedete, a Natale noi contempleremo un mistero fondamentale. Quale? Dio non ci ha salvati guardando dall'alto e donandoci un pezzo di pane. Dio ci ha salvati scendendo. Scendendo in mezzo a noi, vivendo come viviamo noi. È come quando noi in televisione abbiamo assistito alle tragedie del terremoto in questi ultimi mesi in Italia. Ci siamo commossi, abbiamo mandato le nostre offerte, ma eravamo tutti seduti in poltrona. Ci venivano le lacrime vedendo quei poveri disgraziati, ma noi eravamo seduti in poltrona. E anche se abbiamo fatto l'offerta, non siamo stati toccati dentro. Diverso sarebbe stato se tutti noi, vedendo quell'immagine, avessimo detto: chiudiamo casa e andiamo con loro, a stare con loro, a vivere con loro, a soffrire con loro. Quella sarebbe stata una partecipazione piena, una compassione nel senso pieno della parola, patisco con loro. Che cosa ha fatto il Figlio di Dio? Non ci ha mandato il pane. Prima aveva mandato i profeti, ma come dice poi la lettera agli ebrei? Dio che aveva parlato in molti modi per mezzo dei profeti, un giorno ha parlato a noi nel Figlio che è venuto. E che ha fatto il Figlio? Ha cominciato a vivere in mezzo a noi. Ed ha imparato da quel che ha sofferto con noi che cosa significa la misericordia. Cosa significa avere compassione? Ed è diventato, dice, un giudice, un sacerdote misericordioso. Questo è il mistero dell'incarnazione. Questo è il mistero del Natale. Ancora una volta noi a Natale diremo, per noi uomini, la notte di Natale, reciteremo il credo e diremo, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E il Verbo si fece carne e tutti ci inginocchieremo la notte di Natale a contemplare questo mistero. Questo mistero, fra poco, lo vivremo nell'Eucaristia. Io dirò, ripetendo quello che Gesù ha detto e fatto, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E Gesù scende, ritorna in mezzo a noi. E che cos'è l'Eucaristia conservata nel tabernacolo o esposta all'adorazione? Se non il ricordo continuo, non sei solo. Non sei solo. Con te cammina Gesù Cristo. Ecco l'adorazione. Non sei solo. E questa sera, fra poco, facendo l'incarnazione dentro di noi, sentiremo questa voce di Gesù che ci dice, non sei solo, sarò con te fino alla consumazione dei secoli. Questa è l'Eucaristia, questo è il mistero della nostra fede, questo è il senso del Natale. Non sei solo. E ogni anno ci viene ricordata questa verità, non sei solo, e noi ci inginocchiamo e diciamo, sì Signore, tu vali per me, tu conti per me, perché io scommetto la mia vita sulla tua parola. Amen.